Pare che nella prima parte del brano di oggi, dal versetto 13 al 15, sia presentata una nuova domanda da parte di qualcuno che parla dalla folla, così come avevamo visto, precedentemente, quando una voce, femminile, capitolo 11, versetto 27, dalla folla aveva alzato quella lode rivolta a Gesù: beato il ventre che ti ha portato e le mammelle che ti hanno allattato. La voce di oggi è anticipata dal titolo Maestro, e quindi rappresenta un tentativo di non solo di elogio, di lode, ma anche di coinvolgimento in una questione. Introduce una domanda: di a mio fratello. Un'espressione molto simile l'abbiamo trovata alla fine del capitolo decimo, quando è Marta a dire a Gesù: di a mia sorella. In entrambe queste situazioni Gesù si sottrae, non dice nulla a Maria, come pure qui non dice nulla al fratello di colui che parla, ma rinvia la responsabilità di ognuno. Con quelle parole del versetto 14: o uomo, chi mi ha costituito giudice o divisore su di voi, non vuole tanto sottrarsi a una richiesta quanto restituire la responsabilità. È una questione che riguarda voi. Il rapporto tra Marta e Maria dipende dal rapporto tra Marta e Maria, da ognuna delle due. Il rapporto tra questi due fratelli non dipende da un giudice, ma dipende dalla responsabilità di ognuno dei due. Mi pare che il Vangelo in questo modo rimetta al centro, ecco, il tema della responsabilità di ognuno davanti ai rapporti anche più importanti, più intimi, quelli familiari, quelli tra fratelli o tra sorelle. Nel versetto 15 c'è evidentemente una raccomandazione che non riguarda solo il caso specifico in cui Gesù viene coinvolto, ma riguarda tutti i discepoli. Guardatevi da ogni cupidigia, così il testo della CEI traduce il termine che etimologicamente significa avere di più, avidità, desiderio di accumulo. E in questo modo Gesù usa alla fine del versetto 15 una frase che evidentemente è una citazione, un'allusione di passi dei libri sapienziali dell'Antico Testamento: la vita di uno non dipende dai beni che ha, non è la quantità di beni che allunga o abbrevia l'esistenza di una persona. La vita non dipende dai beni che uno possiede, ma dipende da Dio, che è l'origine della vita, il creatore della vita. In questo modo però mi sembra che si apra, attraverso la questione del versetto 13, un nuovo tema che ho l'impressione venga sviluppato nei testi successivi, cioè quello del rapporto con i beni. Questa parola, le cose che si possiedono, no? Le sono i beni, le proprietà. E vedremo, oltre la parabola di oggi, l'insegnamento di Gesù a non affannarsi per quello che si deve mangiare o per il vestito, e poi al versetto 33 vendete i vostri beni e dateli in elemosina. La parola è la stessa, il rapporto con i beni è anche presente nella storia ripetuta con diverse variazioni dell'economo, dell'amministratore di una casa, del servo preposto agli altri servi. Ed era già stato introdotto questo rapporto con i beni, l'avevamo visto in casa del fariseo nel capitolo 11, quando Gesù aveva esortato tutta la categoria a dare in elemosina quello che c'è dentro, a non accumulare per sé. Ecco, perciò la parabola che troviamo nella seconda parte del testo di oggi sembra vertere su questo argomento, cioè il rapporto con le cose che si hanno, che solo in modo illusorio e ingannevole fanno pensare alla possibilità di allungare la propria esistenza, e quindi sono una forma di deformazione mentale. Anche questo è un tema tipico dei libri sapienziali, anche del libro del Salterio, cioè la famosa domanda: quello che hai preparato di chi sarà? Versetto 20, per esempio, l'abbiamo trovata diverse volte anche meditando sul libro del Coelet, sul libro di Giobbe. Un ragionamento molto semplice che anche prescinde di per sé dai dati e dall'esperienza della fede, cioè l'immagine di qualcuno o qualcuna che lavora sempre, che accumula per sé, pensando che questo allunghi la propria vita, e in realtà la vita si interrompe e tutte le tue fatiche vanno in fumo, perché solitamente i figli e gli eredi disperdono le proprietà accumulate dai genitori. Ecco, mentre invece il problema di fondo, che mi pare che nella parabola sia ampiamente illustrato, è il problema del rapporto col tempo e quindi del rapporto con Dio, perché al versetto 20, un po' all'improvviso, vengono descritti i ragionamenti che quel proprietario terriero fa, irrompe la voce di Dio. Dio gli disse, stolto. Questo proprietario terriero, che è abile, che è ricco, che è intraprendente, che ha successo, è stolto. Non segue la sapienza di Dio, si inganna, ma è Dio che gli richiede la vita. Qui, versetto 20, questa notte ti sarà richiesta la tua vita, viene usato il termine anima, come già nel versetto 19, rendi conto della tua anima. Questo non dipende da quanto hai accumulato, dipende da Dio che quando vuole richiede indietro l'anima che ha dato, lo spirito che ha dato. Dunque, questo mi pare un punto molto impegnativo, ecco, del testo di oggi, che sposta decisamente l'argomento dal rapporto con le cose al rapporto col tempo e alla fine al rapporto stesso con Dio, che è all'origine della vita. Il rapporto con le cose cioè questa cupidigia è un rapporto che quindi ha una dimensione religiosa in quanto produce idolatria. Paolo, scrivendo ai Colossesi, utilizza questo termine cupidigia che è rarissimo, in realtà qui è l'unica citazione del Vangelo di Luca in cui noi troviamo questa parola cupidigia al versetto 15. E in tutti gli altri Vangeli c'è soltanto in un elenco di vizi che a un certo punto vengono attribuiti a Gesù nel Vangelo di Marco, al capitolo settimo, ma normalmente se no le poche ricorrenze riguardano le lettere di San Paolo, solo un'altra volta in Pietro, ma quello che conta è che Paolo dice chiaramente che la cupidigia è idolatria, quindi in realtà il rapporto con i beni, che sembra un rapporto di possesso, è un rapporto che porta ad essere posseduti, un rapporto che i beni ti rendono, ti rende schiavo, ti rende dipendente. È veramente la mammona, la iniquità che ti distoglie da un rapporto autentico con Dio.